Buonasera, bentornati all'ascolto del nostro programma e questa sera andiamo avanti nello studio della Bibbia, ci stiamo avvicinando, vi ricordo, all'ultima parte del libro di Ruth, un libro che ormai ci stiamo portando avanti da alcune sere e abbiamo visto che rappresenta un po' la storia di una ragazza straniera che uscì dalla terra di Moab, quindi abbandonò il paganesimo, abbandona l'idolatria che in quella terra, in Moab, si praticava. Ruth proveniva da un popolo considerato emarginato e venne un giorno alla conoscenza del Signore, Dio di Israele. Nel libro di Ruth vi troviamo la genealogia del Signore Gesù Cristo e anche la spiegazione di come Gesù derivi dalla famiglia di Davide. E voglio ancora ricordarvi come abbiamo diviso questo libro di Ruth sotto il profilo dei luoghi. Primo nella terra di Moab, infatti abbiamo già visto il capitolo 1, seconda divisione nei campi di Boaz, abbiamo studiato a questo proposito il capitolo 2, terzo luogo nell'aia di Boaz, il capitolo 3, e infine, come quarto luogo, nel cuore, nella casa di Boaz, il capitolo 4 di questo libro. E il tema di oggi è proprio questo, lo troviamo nel quarto capitolo, quindi andremo a studiare, se avete una buona memoria, l'ho appena detto, nel cuore, nella casa di Boaz. Ruth venne dalla terra di Moab, come dicevamo prima, per arrivare nel cuore, nella casa di Boaz. Noi che una volta eravamo stranieri, quindi lontani da Dio, senza speranza nel mondo, ora siamo stati avvicinati a Lui, a Dio, per mezzo del sangue di Cristo. Oggi siamo nella famiglia di Dio, siamo nel suo cuore e un giorno o l'altro saremo nella sua casa. Quale meravigliosa, gloriosa prospettiva abbiamo! Un giorno saremo sempre con lui. In questo capitolo vedremo Boaz all'opera. Prima ha dovuto restare con le braccia conserte senza poter far niente, ma ora è libero di agire perché Ruth lo ha reclamato come parente redentore, ossia colui che ha il diritto di riscatto. E con rispetto ti dico, amica, amico, Cristo, come Boaz, non è libero di muoversi nei tuoi confronti finché tu non lo reclami come tuo Redentore. Cristo è morto sulla croce per te, ha attraversato l'inferno per te, e oggi sta anche alla porta del tuo cuore e bussando dice: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Parole scritte in Apocalisse 3, versetto 20. Ma state certi che Cristo non sfonderà la porta. Lo devi invitare tu ad entrare. Dio offre il dono della vita eterna in Gesù Cristo, ma tu devi allungare la tua mano ed afferrarlo per fede. Solo per fede tu ricevi Gesù Cristo nella tua vita. Boaz agisce come colui che ha diritto di riscatto. Ruth deve farsi da parte e aspettare che sia lui a organizzare tutto. È lui che uscirà allo scoperto e che la reclamerà, mettendo a repentaglio tutto ciò che ha e se stesso. Ma Boaz la vuole, egli l'ama. Questo è il grande messaggio di questo libro. La redenzione è un racconto d'amore. E quindi, allargando il discorso, Dio ci ha salvati perché ci ama. Ma leggiamo i primi quattro versetti di Ruth, capitolo 4. Boaz salì alla porta della città e là si mise seduto. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. E Boaz gli disse: «O tu, tal dei tali, vieni, siediti qua». Quello si avvicinò e si mise seduto. Boaz allora prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro: «Sedetevi qui». E quelli si sedettero. Poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: «Naomi, che è tornata dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte di terra che apparteneva a Elimelech, nostro fratello. Ho creduto giusto informartene e dirti: acquistala in presenza di quanti sono qui seduti e degli anziani del mio popolo. Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fallo, ma se non lo vuoi far valere, dimmelo, perché io lo sappia. Infatti non c'è nessuno all'infuori di te che abbia il diritto di riscatto, e dopo di te vengo io». Quegli rispose: «Farò valere il mio diritto». Boaz salì alla porta della città. Perché andò lì? Semplicemente perché la porta della città serviva come tribunale. È lì che si riuniva la corte. Ai tempi di Boaz molte città erano contornate da mura, in modo da essere protette da qualsiasi predone o nemico che li volesse attaccare dall'esterno. Le città erano veramente compatte, le strade erano strette e le case erano attaccate le une alle altre. Lo si può vedere anche oggi a Gerusalemme, a Betlemme. Molte di quelle città ci rivelano questa realtà. Ai tempi di Ruth, Betlemme era una di queste città, perciò la porta della città era da dove si entrava e da dove si usciva. Qui, ai tempi del Vecchio Testamento, se le persone volevano incontrare qualcuno, andavano alla porta della città. Boaz andò lì per due ragioni. Era lì che si riuniva la corte e lui doveva portare l'altro parente, con diritto di riscatto, dinanzi alla corte. E la seconda ragione era che egli sapeva che prima o poi quell'uomo sarebbe entrato o uscito dalla porta della città. Perciò lo avrebbe aspettato. Non so dirvi quanto abbia aspettato, probabilmente a lui sembrò un'eternità, ma finalmente l'uomo che voleva incontrare arrivò. Quest'uomo era un parente più prossimo per Ruth che Boaz. Non si conosce la vera parentela. A quei tempi non esprimevano specificatamente il grado di parentela. Non potevi restringerlo ad un cugino di secondo o di primo grado. Un uomo o era un tuo parente o non lo era. E la stessa parola veniva usata per un fratello, uno zio o qualsiasi altro grado di parentela. Posso presumere che quest'altro uomo fosse un fratello di Elimelech, il marito di Naomi, che lo faceva così essere lo zio del primo marito di Ruth. Così, quando Boaz lo vede, gli dice: «Oh, tu tal Detali, ora sorge la domanda. Non lo conosceva per nome?» La risposta è sì, lo conosceva per nome. Anche noi avremmo fatto qualcosa di simile, ne sono certo. Anche se conosciamo il nome della persona, in certi momenti ci possiamo anche rivolgere a lui senza usare il suo nome. Oppure, qui può essere un modo per non riferire come si chiamava. Forse Boaz, eccitato per la situazione, tralascia di chiamarlo per nome. Sono convinto che Boaz lo conoscesse. Entrambi vivevano a Betlemme, inoltre erano anche parenti. Quest'altro parente venne e si sedette in risposta a questa specie di comando da parte di Boaz. Certamente la sua reazione sarà stata semplicemente: «Cosa sarà mai successo a Boaz? Siamo nella stagione della mietitura e siamo tutti impegnati nei campi e lui mi trattiene qui. Sicuramente avrà qualcosa di molto importante da dirmi. È una cosa veramente insolita». Così questo parente, se non altro per curiosità, vuole conoscere cosa passa per la testa di Boaz. Egli fece sedere anche altri 10 uomini. È scritto che questi 10 uomini erano anziani ed erano i giudici. Questo costituiva il tribunale. Nel libro della Genesi potrete trovare che gli uomini che entrarono nella città di Sodoma trovarono Lot seduto alla porta della città. Infatti Lot era diventato un giudice nella città di Sodoma. Anche a quei tempi così remoti, la porta della città serviva come tribunale e gli uomini che sedevano lì erano i giudici. Ora Boaz riunisce l'assemblea e sono tutti pronti ad ascoltare il caso. E Boaz è pronto ad esporre i fatti. Notate la strategia di quest'uomo, è notevole. Benché la cosa principale che gli interessava fosse Ruth, non la menziona all'inizio. Forse questo versetto potrebbe far pensare che anche Boaz fosse fratello di Elimelech, ma non in ebraico. Nostro fratello Elimelech potrebbe significare il nostro vicino parente. Sicuramente doveva esserci una differenza nella parentela di questi due uomini con Elimelech, altrimenti non ci sarebbe stato uno più prossimo e l'altro no. Nella sua impostazione, Boaz dice che si tratta di un terreno. Abbiamo infatti visto che c'era una legge che era pertinente alla proprietà che coinvolgeva il parente prossimo. Questa legge poteva essere messa in atto quando la proprietà di una persona andava a finire nelle mani di estranei attraverso varie circostanze. Nel caso di Naomi, lei e la sua famiglia erano partiti durante una carestia. Quando ritornò, la donna non aveva più niente. Non avrebbe potuto recuperare la sua proprietà. Avrebbe dovuto aspettare fino all'anno del giubileo e avrebbe potuto essere un tempo molto molto lungo. Ma ora cosa sta per accadere? si farà forse avanti un parente che riscatterà la terra? Boaz sta attirando l'attenzione di quest'altro parente, non sulla figura di Ruth, ma sulla proprietà che appartenne ad Elimelech. Vuole sapere se ha intenzione di riscattare quella proprietà. Credo che fosse un passo molto logico. La proprietà doveva essere riscattata prima della persona. In altre parole, Boaz dà a quest'uomo la priorità che gli spetta. E la domanda che sorge è: vuole quest'uomo essere un parente redentore? Ha intenzione di riscattare questa proprietà in modo da darla a Naomi prima dell'anno del giubileo? La cosa si fa interessante quando egli risponde in modo affermativo. Egli dice: la riscatterò. Apparentemente era un uomo generoso e voleva compiere il suo diritto dovere. Capisco anche che se un uomo rifiutava di riscattare avrebbe avuto una certa critica, cadendo in un certo senso in disgrazia. Quando quest'uomo accettò di riscattare questa proprietà, a Boaz deve essere quasi preso un infarto. Ma non aveva intenzione di mollare, era già preparato a questa eventualità ed era ora pronto a giocare le carte e rivelare che c'era qualcosa in più. In questo caso c'era qualcosa in più del semplice pezzo di terra. Leggiamo i versetti dal 5 al 10 da Ruth capitolo 4. Allora Boaz disse: il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth, la moabita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: io non posso far valere il mio diritto perché rovinerei la mia eredità. Subentra tu nel mio diritto di riscatto, poiché io non posso avvalermene. C'era in Israele questa antica usanza. Per rendere valido un contratto di riscatto o di cessione di proprietà, uno si toglieva la scarpa e la dava all'altro. Era il modo di testimoniare in Israele. Così, colui che aveva il diritto di riscatto disse a Boaz: acquistala per conto tuo, e si tolse la scarpa. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilion e a Malon, e che ho pure acquistato Ruth, la moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, affinché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli e alla porta della sua città. Voi ne siete oggi testimoni. È come se Boaz avesse detto: ah, mi sono dimenticato di dirti che oltre a questo terreno c'è un piccolo ostacolo che dovrai affrontare. Vedi, c'è una donna che si chiama Ruth, è una moabita ed è in relazione con il terreno, poiché è capitato che sposasse un figlio di Elimelech. Ora sia lui che Elimelech sono morti, e quindi sarà lei ad ereditare la terra. Perciò il giorno che tu riscatterai questa terra, devi riscattare anche questa donna, cioè dovrai sposare Ruth, poiché è legata a questa proprietà. E credo che Boaz mostrò chiaramente il problema. E se ci fate caso, noterete che gli fece sapere molto chiaramente da che nazione derivava la donna. È una moabita. La legge mosaica, in Deuteronomio 23, versetto 3, dice specificatamente: l'ammonita e il moabita non entreranno nell'assemblea del Signore. Significava che se quest'uomo avesse portato Ruth nell'assemblea del Signore, avrebbe messo a repentaglio la sua propria proprietà. Per Boaz non era un problema. A dir la verità, Boaz sarebbe stato felicissimo di fare tutto ciò. Egli la ama e sarebbe disposto a fare qualsiasi sacrificio questo implicasse. Ma quest'altro uomo neanche conosceva Ruth, sa solo che è una donna che viene da Moab. Senza tener conto di ciò che ha potuto sentire su di lei, certamente non è interessato a sposarla, e lo fa capire molto chiaramente. Possiamo supporre che quest'ultimo uomo fosse sposato. È anche possibile che avesse dei figli dell'età di Boaz e che i figli fossero sposati. La sua proprietà era già stata assegnata ai suoi figli. Sposare questa donna di Moab significava mettere a repentaglio tutto ciò che possedeva. Sposando Ruth e portandola nell'assemblea del Signore avrebbe rischiato tutto. Francamente, poteva avere anche ragione nel dire che non poteva riscattare la proprietà, e Ruth nemmeno, perché avrebbe rovinato la sua eredità. Così, dice a Boaz, vai avanti tu, avvaliti tu del mio diritto di riscatto, se è questo che vuoi fare. Nel cercare di trovare in questo libro di Ruth alcune lezioni spirituali, e me ne sono molte, possiamo dire che il parente redentore, ossia l'uomo con diritto di riscatto, è una delle più belle figure che noi abbiamo del Signore Gesù Cristo, Signore che ci ha redenti. In altre parole, come abbiamo detto proprio all'inizio, questa storia è la raffigurazione della nostra redenzione. Questo è il modo in cui il nostro Redentore ha agito verso di noi. Abbiamo anche una raffigurazione meravigliosa in quest'altro parente. Che cosa rappresenta? Personalmente penso che rappresenti la legge mosaica. Per cominciare, senza nome. La legge non avrebbe potuto salvarci. Era impossibile per la legge salvarci. Questo ci viene chiarito nel Nuovo Testamento. È detto in Romani 3, al versetto 20. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Vedete, la legge non sarebbe mai stata un redentore. È stata data per rivelare la vera condizione dell'uomo. Paolo la chiama ministero della condanna in Seconda Corinzi 3, versetto 9, e ministero della morte in Seconda Corinzi 3, versetto 7. La legge quindi non avrebbe mai salvato. Anzi, la legge ci condannava piuttosto che salvarci. È stata data per cercare di controllare la vecchia natura. Nessuno mai si è salvato solo attenendosi ai precetti della legge. Solo nel momento in cui portavano il sacrificio, che era una figura di Cristo, erano accetti a Dio. Per questo motivo il grande giorno dell'espiazione era così importante. Copriva il peccato di ignoranza di tutti in Israele. In quel giorno la loro attenzione veniva richiamata sul fatto che avevano bisogno di un Salvatore anche per liberarli dalla legge. Come quest'altro parente, parente di cui non conosciamo il nome, anche la legge non poteva salvare. Infatti disse che avrebbe potuto rovinare la sua propria eredità e la legge avrebbe potuto abbassare il suo standard di perfezione se avesse salvato te o me. Dio dice: fai queste cose. Nella sua parola non c'è nulla riguardo al tentare di fare. Non puoi andare incontro a metà strada. Quest'uomo che simboleggia la legge disse: io non posso riscattarla. La legge non ti può salvare. Cara amica, caro amico, devi avere qualcuno che ti ama, qualcuno che paghi il prezzo dei tuoi peccati. È l'unico modo per essere salvato. Non puoi essere all'altezza del modello di Dio. Siamo veramente molto lontani dal suo modello. Noi oggi abbiamo bisogno di un parente redentore che ci ama e che non solo vuole rischiare tutto, ma che realmente ha dato la sua vita. Quando prese il nostro posto, egli pagò un grandissimo prezzo. Egli morì sulla croce per le nostre colpe, i nostri peccati. Gesù Cristo è il nostro redentore. E ancora una volta abbiamo visto quanto attuale sia la parola di Dio anche per noi oggi. E con queste riflessioni proprio sulla figura, sul significato del sacrificio di Gesù, il nostro Redentore, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato e vi do appuntamento per domani per vedere la conclusione di questo libro di Ruth. Appuntamento quindi a domani sera. Ciao.